Questo è il podcast di Pagella Politica e io sono Giovanni Zagni.
E io Tommaso Canetta.
Matteo Renzi è di nuovo al centro dell'attenzione. La causa è la scissione dal Partito Democratico. Il senatore di Firenze, come lo si chiamava da qualche tempo a questa parte, ma già segretario del Partito Democratico, nonché ovviamente presidente del Consiglio, ha annunciato il suo nuovo soggetto politico che si chiama Italia Viva. In Parlamento è stata annunciata la creazione dei nuovi gruppi. Una quarantina tra deputati e senatori lo hanno seguito in questa nuova avventura. Un momento cruciale nell'annuncio di questa scissione è stata, come spesso succede nella politica italiana, un'ospitata al programma Porta a Porta di Bruno Vespa, la famosa terza camera.
Matteo Renzi ci spiegherà perché ha fatto questa renzata, come l'ha chiamata lui.
Italia Viva.
Italia Viva.
Il 17 settembre Renzi ha fatto infatti diverse affermazioni che abbiamo sottoposto al nostro fact-checking. La maggior parte di queste affermazioni fatte nel momento in cui annunciava all'Italia tutta che questa scissione stava veramente succedendo e anche come si sarebbe chiamato il nuovo partito si sono concentrate sui successi del governo da lui guidato tra il 2014 e il 2016, i famosi 1000 giorni a cui molto spesso lui fa riferimento e su cui probabilmente vuole fondare una specie di continuità del suo soggetto politico. Vediamo in primo luogo di quali successi ha parlato Renzi.
Renzi ha rivendicato l'abbassamento di alcune tasse, in particolare dell'IMU e l'IRAP.
Noi abbiamo utilizzato quel 41% per abbassare l'IMU, per eliminare l'IRAP costo del lavoro. Non mi faccia fare il solito.
Abbiamo verificato che queste affermazioni sono sostanzialmente corrette. Per quanto riguarda l'IMU, in particolare il governo guidato da Renzi con la legge di stabilità per il 2016 ha eliminato quella sui terreni agricoli per un valore, secondo il MEF, di circa 405 milioni di euro, e poi ha eliminato l'IMU sui macchinari d'impresa cosiddetti imbullonati, cioè quelli che tendenzialmente sono fissati a terra e che entrano nel calcolo del valore, appunto, dell'azienda su cui poi viene calcolata l'IMU. Anche questo sgravio, secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha un valore di circa 530 milioni di euro.
Quindi, insomma, la prima cosa di cui ha parlato Renzi quando ha voluto difendere i 2 anni circa, più di 2 anni, quasi 3 anni, in cui è stato al governo, è stato il famoso abbassamento delle tasse. E quale tassa, se non una delle tasse più famose e di cui più si è discusso fin dal famoso confronto tra Prodi e Berlusconi, e cioè la tassa, l'IMU, la tassa sugli immobili.
Già anche ICI, se prima, già ICI, la tassa sulla casa è sempre stata, diciamo, negli ultimi anni al centro del dibattito politico.
E in questo caso Renzi però può rivendicare di averla ridotta non sulle case, diciamo, anche perché la tassa sulle case era stata già eliminata. Quindi l'IMU di cui parla Renzi è quella dei terreni agricoli e su alcuni tipi di macchinari. Ma c'è un'altra sigla famosa che conoscerà qualcuno tra voi, speriamo pochi, che riguarda le tasse, di cui Renzi ha parlato da Vespa, e cioè la famosa IRAP.
L'IRAP è appunto l'imposta regionale sulle attività produttive e quando Renzi sostiene di averla eliminata, quello che sta dicendo in sostanza è che con la legge di stabilità del 2015 è stata introdotta una integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Okay.
Cosa vuol dire?
Qui bisogna fermarsi appunto,
esatto,
e spacchettare questa, come dire, questa densa espressione di legalese. Stiamo parlando intanto di una tassa che pagano le imprese.
Esatto.
L'IRAP. Questa, dal totale, diciamo, che le imprese devono allo Stato, si può sostanzialmente togliere
il costo del personale, in particolare quello dipendente assunto a tempo indeterminato, che prima entrava, diciamo, nell'insieme, no, del valore su cui si calcolava questa imposta, adesso invece viene sottratto.
Ma è vero che durante il governo Renzi questa tassa è quindi è calata?
Sì, proprio perché dal totale su cui si calcola l'imposta è stata sottratta una quota significativa, che è quella appunto del costo del lavoro più in senso proprio, diciamo, quello dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, che per moltissime aziende ovviamente è un costo particolarmente significativo, ha prodotto in concreto un significativo abbassamento.
Ma Renzi poi, al di là di queste sigle che magari non arrivano tanto al cuore della gente, diciamo, ha voluto parlare anche del famoso abbassamento della famosissima pressione fiscale. Si dice sempre che in Italia c'è una pressione fiscale particolarmente alta e Renzi ha detto da Vespa che durante i suoi governi questa pressione fiscale è scesa. Allora, per prima cosa bisogna specificare che cos'è e cosa non è la pressione fiscale. La pressione fiscale non è la percentuale di tasse che paga il singolo cittadino, ad esempio sullo stipendio. È una misura molto più generale che riguarda i conti pubblici, cioè calcola il rapporto tra le entrate fiscali dello Stato e il prodotto interno lordo. In Italia è di poco superiore al 40%, che vuol dire che se il PIL italiano è 100, il totale della ricchezza prodotta in un anno in Italia è 100, 40 sono entrate fiscali dello Stato. Ma è vero o no che Renzi ha ridotto la famosa pressione fiscale?
Sicuramente è vero che si sia ridotta la pressione fiscale e sicuramente hanno impattato alcune misure del governo centrale, ma ricordiamo che sulla pressione fiscale influiscono anche poi quelli che sono i tributi locali, quindi su, come dire, dovendo attribuire una responsabilità, sicuramente quella primaria è del governo, però sono coinvolti anche altri attori. Arrivando ai numeri, quando si è insediato il governo Renzi, la pressione fiscale era al 43,6%, che invece nel corso degli anni di governo, appunto, dell'esecutivo guidato da Renzi, è scesa progressivamente al 42,4%, quindi 1,2 punti in meno.
Quindi una riduzione in un certo senso c'è stata. Renzi ha anche rivendicato dei risultati su una delle parole che è diventata più famosa in Italia a partire dagli anni della crisi economica e dall'inizio del famoso governo Monti, e cioè lo spread. Lo spread è, come ormai tutti sanno, la differenza tra quanto rende un titolo italiano a 10 anni e quanto rende un titolo tedesco con la stessa scadenza. Renzi qui ha detto che durante il suo governo le cose per lo spread sono andate particolarmente bene. Questo è vero?
Diciamo di sì. È sostanzialmente vero che durante il governo Renzi si sia registrato un risultato molto positivo, quello di far calare lo spread al di sotto della soglia dei 100 punti base, cioè una differenza con i titoli tedeschi inferiore all'1%. Però, diciamo, le cose sono un po' meno esagerate rispetto a come le raccontate Renzi. Questo calo sotto quota 100, perdonate il bisticcio, su 731 giorni di contrattazione durante il governo Renzi...
Quindi i giorni in cui la borsa era aperta, diciamo, esatto. E si poteva calcolare lo spread.
E lo spread è stato sotto quota 100 punti base solamente per 49 giorni, quindi poco più del 5%, il 6,7% per essere precisi, del totale.
Quindi, riassumendo, è vero che durante il governo Renzi abbiamo avuto un certo periodo in cui lo spread è stato sotto i 100 punti base, ma bisogna notare anche che questa misura è diventata importante per la finanza pubblica, per il discorso pubblico, solo a partire dalla crisi finanziaria globale del 2008. Prima di allora era abbastanza normale che lo spread italiano facesse registrare dei valori ben al di sotto dei 100 punti base. Ma Renzi ha anche parlato di quello che il suo governo ha fatto per la povertà. Che cosa ha detto Renzi?
Renzi ha sostenuto che prima del suo governo per la povertà in Italia venissero spese briciole sostanzialmente, mentre quando poi è stato lui al potere, sono arrivati stanziamenti fino a 2,7 miliardi di euro, mentre appunto prima si trattava di milioni, quindi proprio un ordine di grandezza diverso.
Deve sapere che ci sono stati miliardi messi sulle periferie che prima non c'erano. 2,7 miliardi messi sulla povertà, prima c'era 20 milioni.
E questo è vero?
È sostanzialmente vero. Diciamo che la povertà è esplosa in Italia in conseguenza della crisi economica. Abbiamo proprio raddoppiato il numero di poveri assoluti. Siamo passati da 2,5 milioni di individui a 5 milioni di individui e oltre nel corso appunto di pochi anni. A quel punto il contrasto alla povertà è diventato effettivamente un'esigenza politica molto sentita. Il governo Renzi ha fatto alcune iniziative, ma non è stato il primo, appunto. Si è trovato già in eredità alcune misure lasciate dal governo Letta, che però ammontavano a decine di milioni. Sotto il governo Renzi siamo arrivati invece appunto a uno stanziamento, in particolare per questa misura che si chiamava reddito di inclusione, il REI, di miliardi. Per il 2019 erano stanziati 2 miliardi, che poi sarebbero saliti a 2,7 nel 2020, ma con il cambio di maggioranza, con il cambio di governo, questa misura è stata poi riassorbita dal reddito di cittadinanza, bandiera del Movimento 5 Stelle, che è poi la misura generale di contrasto alla povertà che è oggi in vigore in Italia.
Quindi, riassumendo, Renzi ha parlato di tasse. Su questo punto aveva ragione?
Diciamo ha un po' esagerato, ma sostanzialmente aveva ragione. Ha avuto degli interventi significativi su IMU, IRAP e in generale durante il suo governo la pressione fiscale è diminuita.
Ha poi parlato dei risultati sullo spread. Qui come se l'è cavata?
Di nuovo ha esagerato, ma di nuovo ha avuto sostanzialmente ragione, perché comunque lo spread durante il suo governo è sceso sotto quota 100, anche se per un periodo limitato.
E poi ha parlato di povertà. Queste, le cifre che ha citato?
Di nuovo imprecise, perché parliamo comunque di i 2,7 miliardi erano uno stanziamento futuro che di fatto non si era mai realizzato e che poi appunto è stato riassorbito dalle decisioni del governo Lega Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza.
Quindi, volendo riassumere, possiamo dire che Renzi esagera. Passiamo ora a parlarvi di una storia che ha fatto il proverbiale giro del web e che è stata commentata dai politici di tutti gli schieramenti. L'uso, ai fini di propaganda, questa l'accusa, di una bambina di nome Greta salita sul palco della festa di Pontida della Lega, che poi è stata associata dai media e dalla politica stessa al famigerato caso di Bibbiano. Che cosa è successo di preciso?
Allora, in estrema sintesi, la storia è questa. Salvini invita a salire sul palco una serie di bambini.
Che ci sono dei bimbi, magari se sono ancora lì e non si sono ancora addormentati, li invito a salire sul palco.
In particolare prende, come dire, vicino questa bambina dai capelli rossi di nome Greta e fa una arringa su il dramma, la piaga dei bambini strappati.
Siamo infatti alla fine della giornata della Lega a Pontida,
esatto,
in provincia di Bergamo.
Il famoso pratone di Pontida, pieno di militanti, vengono invitati sul palco questi bambini, questa Greta, e diciamo la semplificazione che è stata fatta da tutti, sia da quelli che hanno criticato Salvini che da quelli che l'hanno difeso, è stato che i bambini strappati, cosiddetti, sono tutti legati al caso Bibbiano. In realtà noi abbiamo verificato che Salvini non ha assolutamente fatto questa associazione dal palco, è una cosa che è stata fatta successivamente anche tra l'altro da profili ufficiali dei canali social della Lega.
Quindi diciamo, parlando, Salvini non ha detto ora chiamo sul palco una bambina di Bibbiano, ma diversi segnali in qualche modo l'hanno voluto suggerire. Ad esempio, il profilo ufficiale di Matteo Salvini ha pubblicato in diretta un tweet con scritto hashtag Salvini, mai più bambini rubati alle loro famiglie, tutto maiuscolo, ora in minuscolo. Tra i bambini sul palco c'è Greta, una bimba restituita alla mamma dopo un anno. Hashtag Bibbiano, bello in grande. Quindi diciamo il suggerimento è stato fatto dalle stesse pagine ufficiali del movimento leghista, anche se sul palco Salvini non l'ha detto di preciso. In più c'è stata anche una simbologia legata al caso di Bibbiano, e cioè mostrare delle scarpette bianche. Quindi questo suggerimento di Bibbiano è entrato un po' nella narrazione della giornata. Ma chi è la Greta che è salita sul palco di Pontida, insomma?
Diciamolo subito, Greta con Bibbiano non c'entra niente. Non è coinvolta nell'inchiesta e non è neanche di Bibbiano. In particolare Greta è la figlia di una signora che si chiama Sara De Ceglia, che ha 36 anni, originaria di Brindisi, ma che vive a Como, quindi in Lombardia, in un'altra regione rispetto a Bibbiano.
Che lo ricordiamo, invece è in provincia di Reggio Emilia.
Ricordiamolo. La vicenda di Greta appunto è iniziata 2 anni fa, quando il padre della bimba, da tempo separato dalla madre, ha depositato un ricorso per chiedere la decadenza della ex compagna dalla responsabilità genitoriale. Senza questa iniziativa del padre non sarebbe successo nulla, quindi come dire, non c'è uno Stato che prende spontaneamente l'iniziativa e va a sottrarre Greta alla famiglia. Oltretutto ci sono state diverse valutazioni degli psicologi che sono stati coinvolti nel caso, per cui comunque la relazione che la madre aveva con la figlia non era particolarmente sana, si trovava la madre in una situazione di profonda crisi personale, di fragilità, e pertanto appunto le era stata sottratta la figlia. Ma siamo comunque nell'ambito di procedimenti previsti e regolamentati dalla legge. L'esistenza di eventuali illeciti non spetta né ai giornalisti né ai politici stabilirla, spetta casomai ai giudici.
C'è da dire che in questo caso complesso e in cui è il momento, diciamo, di fare un passo indietro, la mamma di Greta ha comunque un ruolo di attivismo, perché fa parte del movimento spontaneo nazionale Bambini Strappati, il cui striscione è stato esposto sul palco di Pontida nel momento in cui i bambini sono saliti sul palco. C'è però un elemento ulteriore che ha aiutato la confusione, perché al termine del suo comizio Matteo Salvini ha preso in braccio una bambina e le ha anche dato un bacio, insomma era chiaramente una bambina a cui era molto vicina, e in quel momento è stato molto fotografato. La foto poi è stata messa molto spesso a corredo di articoli sul caso dell'altra bambina, Greta, che Salvini non ha mai preso in braccio, e in un certo senso è stato fatto il collegamento che quella bambina in braccio fosse Greta, abbiamo scoperto, non di Bibbiano. In realtà, come si può facilmente verificare, guardando anche ad altri comizi passati di Matteo Salvini, in quel momento Matteo Salvini ha preso in braccio sua figlia, e quindi l'accostamento tra la bambina in braccio Salvini, col volto oscurato quasi sempre, e Greta è un accostamento improprio dovuto a una scelta di come illustrare gli articoli che parlavano del caso. Ricapitolando, Greta non è di Bibbiano, ma è lombarda, e sua madre fa parte di un movimento che organizza manifestazioni su presunti illeciti nell'affidamento di minori e altre ad altre famiglie. Passiamo ora a parlare di un'altra foto. La foto di un branco di lupi che forse avete visto sui social network, dove ha avuto un enorme successo. Ne parliamo con Camilla Vagnozzi, che si occupa di disinformazione per Pagella Politica. Camilla, che cosa mostra l'immagine?
Ciao Giovanni, questa immagine mostra un branco di lupi in fila indiana che stanno camminando nella neve. Si tratta più o meno di una ventina, 20-25 lupi.
E qual è la sua caratteristica?
Questa immagine è stata condivisa sui social network nell'ultimo periodo, ma ne avevamo già parlato ad aprile di quest'anno. Secondo quanto riportato nella didascalia di questa foto sui social network, i primi lupi sarebbero dei lupi malati, anziani, che guidano il branco, seguiti poi da 5-6 lupi di avanguardia, una lunga fila di femmine, dei lupi di retroguardia e infine il capobranco che tiene le distanze. Questa immagine è vera, c'è una foto stata realmente scattata da un fotografo, ma in verità il testo col quale accompagnata è una fake news, cioè la vicenda non è questa.
E qual è la storia vera?
Allora, la storia vera, questa foto è stata scattata nel 2011 da un fotografo, Chad Hunter, per la BBC, e mostra un branco di 25 lupi che effettivamente camminano nella neve in un parco nazionale del Canada. La didascalia ufficiale dell'immagine, però, riporta una storia diversa, cioè questo branco non è guidato da dei lupi anziani, ma al contrario è guidato dalla femmina alfa e viaggia effettivamente, come si vede, su un'unica fila attraverso la neve, perché così si facilita quello che è il passaggio, cioè i lupi che stanno dietro fanno meno fatica per risparmiare e riescono quindi a risparmiare energie. Non ci sono però dei lupi più vecchi rispetto ad altri, l'ultimo lupo non è un capobranco e non è stato stabilito quante sono le femmine all'interno del branco, appunto fatta eccezione per la prima, che è sicuramente la femmina alfa.
E da dove nasce allora il testo inventato che accompagna l'immagine?
Allora, il testo inventato è stato originariamente pubblicato, come ha ricostruito il sito di debunking e fact-checking Butak, nel dicembre del 2015 da una pagina Facebook di un parco nazionale di una riserva di bisonti in Romania. Probabilmente, secondo quanto è stato ipotizzato, si è trattato in parte di un errore nella traduzione da parte di chi ha pubblicato il testo e la notizia è circolata poi negli anni successivi mantenendo quello che era l'originaria didascalia falsa e invece non riportando quello che è stato la reale ricostruzione dell'immagine da parte del fotografo.
Pagella Politica è un progetto di fact-checking attivo dal 2012. Collaboriamo con Rai 2, l'agenzia di stampa AGI e Facebook. Potete seguirci sul nostro sito internet www.pagellapolitica.it e sui social network come Twitter, Facebook e Instagram. Siamo sempre Pagella Politica, tutto attaccato, tutto minuscolo. Per non perdervi le prossime puntate di questo podcast, iscrivetevi al canale di Pagella Politica su qualsiasi piattaforma usiate per ascoltare podcast. Il podcast di Pagella Politica è scritto da Giovanni Zagni e Tommaso Canetta ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Ha collaborato Camilla Vagnozzi.